Newsline Sera.
E allora 18.44 prendiamo la linea all'acquario di Controradio, di nuovo una buona serata da Domenico Guarino, questa è la Newsline serale con le notizie del giorno, i fatti più importanti, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Naturalmente la prima pagina la dedichiamo alle vicende che ruotano intorno al fermo della flottiglia, alla questione Gazawa, al genocidio in corso nella striscia e quello che sta accadendo in Palestina, le tante mobilitazioni che interessano la Toscana, segnatamente per quello che ci riguarda. Vi ho chiesto già nelle anticipazioni al 342-8104-111 di segnalarmi altre iniziative che siano fuori un po' dai grandi centri, quelle arriviamo tranquillamente. Sono arrivati davvero tantissimi messaggi, li leggeremo poi tra un po'. Leggo però subito una notizia che riguarda il traffico, perché ci dicono che c'è un grosso incidente in Fipilì all'altezza di Santa Croce in direzione mare, con una coda chilometrica. Questo quanto ci raccontano, per cui grazie dell'informazione, aspettiamo naturalmente altre notizie. Intanto chi si dovesse recare da quelle parti, accortezza, oppure insomma cambiasse itinerario se è possibile. Dicevamo delle mobilitazioni per la Palestina, proteste a Firenze oggi degli studenti in solidarietà con la Global Flotilla, anche in vista dello sciopero generale di domani, corteo spontaneo in particolare questa mattina da Piazza Santissima Annunziata, già ieri teatro, come vi abbiamo raccontato, di un presidio e poi di una manifestazione nella notte di Firenze, ve l'abbiamo raccontata in diretta anche questa mattina, corteo per le strade del centro, occupazione del plesso di Via Laurea dell'Ateneo di Firenze, mobilitazione nei licei Michelangelo, Castelnuovo, Pascoli, Machiavelli, Capponi, Galileo, blocchiamo le scuole, blocchiamo le università, ribadiscono studenti per la Palestina di Firenze, sentiamo una di loro intervistata da Andrea Montigiani.
Sono di Senti per la Palestina. Oggi abbiamo deciso di bloccare l'università perché ieri sera hanno bloccato la Global Summit Flottiglia e quindi noi rispondiamo all'appello nazionale mandato da ICALP di Genova sul bloccare tutto, questa campagna, e noi riteniamo che a Firenze, dato che non abbiamo un porto, la cosa che aveva senso bloccare in quanto studenti universitari fosse l'università, che è un'istituzione pubblica importante. Noi vogliamo cercare di riaffermare questo ruolo e cercare di rinforzarlo. Ci siamo visti tutti qui alle 7, siamo arrivati in passeggiata rumorosa davanti al plesso di Via Laurea, che è appunto il plesso umanistico del centro, e siamo entrati, quindi abbiamo iniziato ad attaccare striscioni e bandiere dappertutto e abbiamo comunicato ai lavoratori del luogo che avevamo intenzione di occupare il plesso e abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte degli studenti, che sono venuti anche da tutti gli altri plessi dell'università, perché Firenze sono un po' dislocati, con l'intenzione di bloccare la didattica e chiedere la rescissione di tutti gli accordi con università israeliane e enti coinvolti nella produzione bellica all'Ateneo, quindi a livello centrale per tutta UNIFI, a oltranza finché non raggiungeremo i nostri obiettivi. Faremo delle passeggiate rumorose anche nei plessi vicini, bloccheremo la didattica in questo plesso e faremo un'assemblea studentesca organizzativa.
Questo per quanto riguarda quanto accaduto in mattinata. Poi nel pomeriggio, come avete sentito, anche alla facoltà di Via Laurea, in Via Laurea a Firenze, a partire dalle 17 c'è stata un'assemblea, poi alle 18 in Piazza Indipendenza, urlo per Gaza, e dalle 21 in poi ci sono i presidi sanitari per Gaza davanti agli ospedali. Per quanto riguarda naturalmente qui per l'iniziativa Luci sulla Palestina, un'iniziativa nazionale davanti a tutti gli ospedali d'Italia, tanti ospedali d'Italia, per chiedere lo stop al genocidio, ricordare le centinaia e centinaia di sanitari uccisi a Gaza dall'inizio dell'operazione dell'invasione da parte dell'IDF. L'invito è quello di portare una torcia, un lumino, una candela, anche solo il cellulare. Insieme, questo è lo slogan, illuminiamo la notte di Gaza. Nella provincia di Firenze i flash mob si terranno davanti all'ospedale di Careggi, al Meyer, Santa Maria Nuova, Piero Palagi, al Torre Galli, a Bagnaripoli, San l'ospedale San Giuseppe di Empoli e l'ospedale di Borgo San Lorenzo, questo per quanto riguarda luci sulla Palestina. Questa sera invece c'è a partire dalle 18 a Prato un concentramento in piazza del comune. Dicevamo delle vostre segnalazioni, allora ce ne sono sempre tante, partiamo dal fondo, credo sia Arezzo questa, ma caro ascoltatore Mario, confermami, perché non mi sembra, ecco, sì, Arezzo, quindi domani alle 9 il concentramento per lo sciopero e manifestazione a fianco della Palestina contro riarmo, economia di guerra, imperialismo USA. Invece a Empoli presidio in piazza dei Leoni dalle 18:30 e che si è trasformato in un corteo per le strade di Empoli in questo momento, mentre per Sesto Fiorentino domani alle 9:30 davanti alla Lucciola, gioco insieme per la pace per le famiglie con i più piccoli che non riuscissero a partecipare allo sciopero generale a Firenze in difesa della flottiglia, la possibilità di partecipare a un flash mob in piazza 4 novembre a Sesto Fiorentino davanti alla Lucciola per manifestare insieme pacificamente. Poi del presidio vi abbiamo detto del presidio per quello che riguarda riguarda gli ospedali. Ancora abbiamo lo sciopero Sicoba scopre tutti, sono due gli scioperi diversi, quello programmato SBA CGL è stato respinto al garante perché senza preavviso, il governo e i media stanno dando spazio solo allo sciopero illegittimo creando caos per evitare che la gente scioperi, questo quanto ci dicono, ma insomma Landini ha già detto che non gli interessa che sia stato dichiarato illegittimo. Comunque io in questo momento francamente non farei distinguo di sigle, se lo permettete, domani sciopero generale tutti in piazza e basta, no? Per una volta stiamo tutti insieme, ok? Nel nome di Gaza e della Palestina, poi da dopodomani cominciamo a rilitigare, però domani tutti insieme, mi raccomando, anche perché mi sembra sia un fatto abbastanza storico, inedito. Poi comunque ci conseguiamo col presidio dei COBAS. Sì, abbiamo già ricordato appunto il flash mob davanti agli ospedali di tutta Italia. Continuate a mandarci dei messaggi per quelle che riguardano le iniziative, no? Come quella di Sesto o Arezzo, per l'appunto Empoli, dove magari abbiamo antenne meno ritte, no? E quindi voi siete le nostre antenne, ci potete dare le informazioni che noi ribadiamo naturalmente. Pisa, allora a Pisa c'è stato un corteo, circa 500 manifestanti pro Palestina questa mattina, corteo spontaneo, e poi l'occupazione del rettorato di Pisa. L'obiettivo è quello di rimanere tutta la notte all'interno del rettorato fino alla manifestazione promossa per domani in occasione dello sciopero generale. In corteo per domani sono attese migliaia di persone, l'obiettivo è bloccare, viene detto, i luoghi sensibili della città, non solo i poli universitari ma anche la stazione ferroviaria, e non è escluso che vi siano deviazioni in direzione dell'aeroporto, delle principali arterie stradali, questo è quanto ci dicono le agenzie. Peraltro è stata occupata anche dai collettivi universitari da ieri sera la facoltà di lettere. A Pisa sempre ieri sera occupazione dei binari della stazione di Pisa, manifestazione pacifica che si è conclusa in piazza 20 settembre sotto il comune, da giorni ormai chiamata piazza Gaza, oggi in consiglio comunale tra le altre cose la seduta straordinaria interamente dedicata al genocidio palestinese alla vigilia dello sciopero generale. Sentiamo Ciccio Auletta, capogruppo di diritti in comune.
Domani ci sarà un corteo cittadino, sin dalla mattina l'appuntamento ad oggi è confermato in piazza 20 settembre, sempre sotto il comune. Se c'è una grande mobilitazione e organizzazione con un appuntamento alla stazione per sabato mattina per partecipare alla manifestazione nazionale a Roma, e oggi pomeriggio dalle 16 ci troveremo sempre sotto il comune in piazza Gaza per questo presidio in contemporanea al consiglio comunale. L'elemento importante è che già oggi sia nelle scuole sia nelle università si rilancerà la mobilitazione. Dopo l'occupazione di stanotte alla facoltà di lettere c'è un appuntamento degli studenti e le studentesse universitarie per stamattina intorno alle 13 nei poli universitari per rilanciare qui la mobilitazione. Ma anche nelle scuole già da stamattina inizieranno azioni, discussioni, iniziative per organizzare la partecipazione al corteo di domani. Uno sciopero importante in cui però c'è un ulteriore passaggio, e vorrei ricordare stasera alle 21 davanti all'ospedale di Cisanello ci sarà l'appuntamento lanciato da tutti i medici e i sanitari a sostegno del popolo palestinese, quindi alle 21 anche questo appuntamento in città. Oggi ciascuno e ciascuno di noi in forme e modi diversi può dare un messaggio nel trasformare in pratica il bloccare tutto, cioè rendere ingestibile e ingovernabile per il paese, per il governo, questo paese. E noi abbiamo provato a farlo anche all'interno delle istituzioni.
Dunque, tra le altre iniziative, intanto ci chiedono se ci sono delle manifestazioni a Bagnarripoli. Noi non abbiamo notizie, se avete voi date. È ufficiale il percorso del corteo di domani, Piazza Bambini di Beslan, poi Viale Strozzi, Lavagnini, Libertà, Don Minzoni, Cavalcavia Cure, poi Viale De Mille, Viale Paoli e fine corteo al Parco Skate Lato Maratona, Campo di Marte. Questo per quanto riguarda il corteo di domani. Sempre per quello che concerne le iniziative, questa sera alle 21 in Piazza dell'Isolotto, fiaccolata in solidarietà della Global Sumud Flottiglia e popolo palestinese per la pace e il riconoscimento dello Stato di Palestina. Ad organizzare le insegnanti e gli insegnanti della scuola Montagnola in collaborazione con il comitato genitori Montagnola Gramsci, comitato genitori Legnaia, il quartiere 4, il concentramento in Piazza dell'Isolotto. Dicevamo dei cortei di domani, manifestazioni di domani, la Toscana sarà protagonista di numerose iniziative. Sciopero generale, manifestazioni e cortei in tutta la regione. Contro Radio seguirà le manifestazioni di Livorno, Livorno, Prato e Firenze con diretta la Newsline, e durante tutta la programmazione giornaliera sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Prima di tutto lo sciopero generale che vede insieme CGL, il sindacato di base USB, sciopero che arriva a pochi giorni da un'iniziativa analoga, numerose le adesioni di associazioni, collettivi e reti di solidarietà. Appuntamento alle 9 in Piazzale Montelungo, dunque all'ingresso del binario 16 della stazione di Firenze Santa Maria Novella. Dalla fortezza da basso il corteo attraverserà il centro cittadino facendo tappa in alcune piazze come Piazza della Libertà, includere a momenti di assemblea pubblica. La mobilitazione si pone come equipaggio di terra in risposta all'attacco subito dalla flottiglia e con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni della popolazione di Gaza. Prevista la partecipazione di diverse migliaia di persone, come già accaduto nelle manifestazioni spontanee dei giorni scorsi e di ieri sera in Piazza Santissima Annunziata a Siena. Il Comitato per la Palestina e le sigle sindacali hanno lanciato una manifestazione spontanea ai presidi in centro con assemblee pubbliche in appoggio alla flottiglia e con la richiesta del cessate il fuoco. A Pisa, Livorno, Massa, Pistoia ed Empoli sono previste manifestazioni, presidi e cortei nelle piazze centrali e davanti a luoghi simbolici, compresi blocchi temporanei del traffico e dei mezzi pubblici. Infine a Livorno, dove nelle scorse ore i manifestanti hanno già bloccato le navi Severn e Zim Virginia, e per domani annunciano una nuova mobilitazione sempre con epicentro il porto e il presidio permanente al Varco Zara.
Dunque, voglio un'informazione sulla manifestazione a Livorno domani, le abbiamo appena date nel servizio di Raffaele Palumbo, spero, insomma, credo di sì, cioè Raffaele è stato molto preciso nelle indicazioni. Per quanto riguarda il corteo fiorentino, ricordiamo il percorso che è stato deciso dagli organizzatori, concentramento in piazza Beslan, poi via Le Strozzi, Lavagnini, Libertà, Don Minzoni, Cavalcavia delle Cure, via Le Mille, via Le Paoli, fine corteo, Parco Skate, Lato Maratona, Campo di Marte. Questo per quanto riguarda il corteo di domani dello sciopero generale. Ci fermiamo un attimo con un break e poi torniamo in onda con voi.
Fabbrica Europa.
Giovedì al Teatro Florida, Ghost di Fanny Alexander. Un racconto di suoni, immagini, parole tra realtà e mistero. Venerdì al Teatro Puccini in prima nazionale Until the Beginnings di Mauvoir ed École de Sablé. Danzatori e musicisti dal Senegal, Germania, Francia per una pièce affascinante e visionaria sul tema dell'accoglienza. Sabato al Museo Marini le sonorità evocative e dell'incontro inedito tra Massimo Silverio, Nicolas Remondino, Vieri Cervelli Montella. Info fabbricaeuropa.net, prevendite Ticket One.
Il 12 ottobre dalle 7 alle 23 e il 13 ottobre dalle 7 alle 15 i toscani eleggono il presidente della giunta regionale e il consiglio regionale. Votano i cittadini italiani residenti in Toscana.
Possono votare anche gli elettori residenti all'estero presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali, elettori e elettrici AIRE. La scheda contiene i nomi dei candidati presidente, i simboli delle liste collegate e i nomi dei candidati consiglieri.
Per eleggere il presidente si può votare un candidato presidente e una lista esso collegata. Votare solo per uno dei candidati eletti presidente, votare solo una lista, e in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato, esprimere un voto disgiunto, ossia votare per un candidato presidente e una lista a esso non collegata.
Presidente della giunta sarà il candidato presidente che ha conseguito il maggior numero di voti, a condizione che abbia superato il 40%. Solo se nessuno dei candidati ha superato il 40%, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due più votati.
Per il consiglio si possono esprimere uno o due voti di preferenza. Se si esprimono due preferenze, i voti devono essere espressi per una donna e un uomo o viceversa, pena l'annullamento della seconda preferenza in ordine di lista.
Saranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze. regione.toscana.it/elezioni regionali 2025.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la situazione sulla Fipilì, dove in direzione mare, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 34,8, si sono formati 10 km di coda tra Empoli Est e San Miniato, 2 km di coda sulla carreggiata opposta tra Santa Croce e San Miniato. Sempre in direzione mare, code in uscita all'Astra Assigna, code a tratti in entrambe le direzioni tra Firenze Scandicci e l'Astra Assigna. Sulla A1 in direzione Bologna, per un veicolo in avaria, 3 km di coda tra Calenzano e Barberino, code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la 11. In direzione Roma, rallentamenti tra Firenze Sud e Incise a Reggello. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. La viabilità cittadina a Firenze chiusa, Piazza dell'Indipendenza, con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Consider a cheating now.
Allora, ieri vi abbiamo raccontato in presa diretta praticamente della manifestazione spontanea che ha preso piede a Firenze dopo la convocazione del presidio in assemblea per preparare lo sciopero generale di domani. Presidio in Piazza Santissima Annunziata, l'ha convocato alle 21:30 e poi si è ingrossata a tal punto che è partito un corteo spontaneo con grandissima partecipazione, vi abbiamo raccontato in presa diretta. E questa mattina nella newsline abbiamo sentito un commento su questa mobilitazione spontanea di queste ore dalla voce del professor Tommaso Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università Pestanieri di Siena.
Immagino che lo sciopero sarà molto partecipato, è un movimento spontaneo, è un movimento che suscita partecipazione in persone che da tanto tempo non partecipavano. C'è qualcosa che non ha a che fare con i nostri interessi immediati, non ha a che fare con i legittimi contrasti e conflitti sociali, ma invece ha a che fare con qualcosa di veramente molto profondo, che è la nostra umanità. Sentono che quello che succede a Gaza e quello che succede alla flottiglia li riguarda profondamente come umani, cioè che nulla sarà come prima dopo quello che succede a Gaza, un genocidio in cui noi occidentali siamo complici. E la flottiglia è la dimostrazione della dimensione coloniale del nostro tempo e del nostro occidente, così drammaticamente riflessa nel cosiddetto piano per la pace di Trump, perché finalmente, quando le vite di un pugno di occidentali bianchi sono state messe in gioco a qualche miglio marino da Gaza, allora i nostri governi occidentali sono dovuti porre il problema, perfino il nostro, che direi è il peggiore di tutti i governi occidentali. È il nostro, è l'unico governo che in questo momento non denuncia la pirateria, l'illegalità gravissima di Israele, ma denuncia gli attivisti. D'altra parte, quello che sta facendo Israele è sotto gli occhi di tutti, e credo che la flottiglia l'abbia reso ancora più evidente. È uno stato criminale, è uno stato terrorista che in acque internazionali, dove la legge e il diritto internazionale impongono che si possa navigare in sicurezza, assaltano navi con bandiere nazionali, sequestrando, perché questo è un sequestro di persona, sequestrando gli equipaggi, e la comunità internazionale subisce questo.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La cronaca, tre persone sono morte, cinque sono rimaste ferite. Un incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la statale Aurelia in direzione nord all'altezza di Grosseto. Due veicoli coinvolti, un furgoncino e un pullman che trasportava turisti asiatici. Dei feriti, due sono stati portati all'ospedale di Siena, due a quelli di Grosseto, una careggia a Firenze, intervenuti due lì soccorso. La strada statale è rimasta bloccata per lungo tempo in direzione nord. Tra cinque feriti c'è anche un minore, questo quanto si è appreso, il pulmino con i turisti è finito contro un autocarro che si era fermato per evitare un furgone in panne lungo la statale Aurelia. Nell'urto il pulmino si è poi ribaltato. Una proposta per i bilanci della cultura regionale, grazie al 20% degli incassi dei musei statali, a lanciarla questa mattina è stato il presidente uscente della Toscana, Eugenio Giani. La proposta di Giani è stata avanzata nel corso della presentazione del patto per la cultura che si è tenuto questa mattina alle manifatture digitali Cinema Prato. Nel corso dell'evento pratese, Giani ha inoltre detto che se dovesse essere lui il prossimo presidente, al contrario dei cinque anni precedenti, affiderebbe a qualcuno la delega del suo governo regionale alla cultura. Sentiamo.
Io vorrei per la prossima legislatura lanciare alla conferenza delle regioni e quindi anche a tutte le altre regioni l'aspetto: se la cultura ha bisogno di più risorse, diamoci un metodo. Il 20% di quanto lo Stato incassa nei musei che sono statali ma che sono sul territorio deve essere destinato a un comitato regione per regione che, coordinato fra regione e comuni, sia un contributo finalizzato a iniziative culturali, in modo che, mettendosi al riparo dai bilanci delle varie regioni o dei vari comuni, per quello che ci riguarda l'emergenza diventa sempre la sanità, la cultura abbia anche una, come dire, finalizzazione sul piano delle risorse che viene dallo Stato. Il 20% degli incassi dei musei che si aggiungono a quanto ogni regione dà per quello che sono i capitoli della cultura.
Questo per quanto riguarda la cultura, ma a 10 giorni al voto naturalmente sono tanti anche gli appelli in qualche modo delle associazioni, degli ordini, dei vari gruppi, no? delle varie società anche, che delle fondazioni che chiedono ai candidati di dare garanzie su determinati argomenti. L'Ordine degli Psicologi ha chiesto ai candidati alla Regione Toscana alcune cose, le scopriamo insieme con la Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, dottoressa Maria Antonietta Gulino, che salutiamo e ringraziamo di essere con noi. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi.
Cosa avete chiesto voi? Cosa chiedete voi ai candidati e quindi di conseguenza a chi diventerà presidente o una presidente della Regione Toscana?
Ma noi chiediamo soprattutto di garantire e tutelare la salute psicologica delle nostre persone. Abbiamo cominciato con la sperimentazione dello psicologo di base in Toscana, siamo una delle regioni che l'ha fatto, però è una sperimentazione che si concluderà a marzo 2026. Quindi sicuramente chiediamo che questo servizio di prossimità, che sta funzionando molto bene a disposizione dei cittadini e delle cittadine, venga strutturato all'interno della regione. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, abbiamo sempre avuto un occhio ai giovani, agli adolescenti. Garantire in tutte le scuole che ci sia una omogenea copertura di sportelli di ascolto psicologico, che siano a disposizione dei nostri adolescenti, dei nostri insegnanti, di tutto il personale della scuola, perché è importante. La scuola è un presidio che serve a lavorare in prevenzione. E perché no, abbiamo lanciato un'idea che può essere la casa dell'adolescenza, un luogo non medicalizzato, dove equip multiprofessionali possano aiutare i giovani anche a non essere solo social, ma coltivare la parte sociale e poi rafforzare questi servizi pubblici territoriali. Siamo il 5% degli iscritti all'ordine nei nostri servizi pubblici e veramente non riusciamo a ricevere tutte le richieste che dalla pandemia a oggi sono aumentate in una maniera spropositata, anche perché le persone adesso hanno bisogno di coltivare la propria salute psicologica. Stiamo superando lo stigma, chiediamo alla regione di avere lo stesso coraggio che hanno i nostri cittadini nel mettere a posto, diciamo, le loro vite, il loro lavoro, i loro rapporti interpersonali.
Ecco, lei giustamente diceva dopo la pandemia, ma come mai c'è stato questo aumento esponenziale, no, da quello che si racconta?
Allora, dopo la pandemia abbiamo cominciato a stare attenti alla psicologia. Non è che questi numeri non erano già all'attenzione nostra come ordini, ma anche della salute pubblica. L'aspetto psicologico della salute di una persona era già attenzionato prima della pandemia. Poi con la pandemia sappiamo quello che è successo: le restrizioni sociali, la chiusura delle scuole, questi giovani sempre più a contatto con loro stessi e senza una cornice di riferimento che gli consenta di sviluppare competenze per gestire le proprie vite, e gli anziani e le coppie, le famiglie che hanno sempre più difficoltà relazionali. Insomma, avere un servizio di prossimità a disposizione del cittadino vuol dire rispondere a queste esigenze e costruire una società migliore.
Certo, allora lei voleva fare anche una precisazione riguardo a domani, un appuntamento che avevate che è saltato.
Sì, vi ringrazio. Avremmo dovuto avere un convegno dell'ordine Solitudine e Relazioni il 3 e il 4 ottobre, però dato lo sciopero nazionale di domani abbiamo deciso di annullare il convegno, anche per consentire, oltre alle difficoltà logistiche, alle nostre iscritte e ai nostri iscritti, chi vuole, di partecipare alla manifestazione di domani.
Grazie Maria Antonietta Cullino, Presidente Ordine Psicologi della Toscana, buona serata.
A voi, grazie a voi.
Beato Angelico, la straordinaria e irripetibile mostra dedicata all'artista simbolo dell'arte del 400, con oltre 140 opere, tra dipinti, disegni, sculture e miniature provenienti dai più prestigiosi musei del mondo. Celebre per un linguaggio che, partendo dal tardo gotico, utilizza i principi della nascente arte rinascimentale, Beato Angelico ha creato capolavori famosi per la prospettiva e l'uso della luce. Beato Angelico, fino al 25 gennaio, a Firenze, a Palazzo Strozzi e al Museo di San Marco. Info palazzostrozzi.org.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS più 2021-2027. Contro Radio.
Allora, per quanto riguarda il corteo di Livorno, ci chiedevano esattamente quali fossero gli orari. Due sono i punti di ritrovo: alla stazione a partire dalle 9, al Varco Zara a partire dalle 6. Questi sono le due convocazioni per quello che riguarda lo sciopero generale di domani a Livorno. Per il pagamento degli stipendi di agosto agli operai dello stabilimento Liberty Magona di Piombino in provincia di Livorno, i soldi potrebbero essere disponibili in azienda oggi stesso e domani potrebbero essere resi conti correnti ai lavoratori. Questo è quanto ha affermato l'amministratore delegato di Liberty Steel, Oscan, secondo quanto riferiscono a nota i sindacati Finfiamme Wilma di Livorno, a proposito di una riunione online che si è tenuta oggi, a cui ha partecipato anche il ministro per le imprese e Made in Italy, Adolfo Urso. La riunione, un aggiornamento in vista dell'incontro a Roma il 8 ottobre, si è tenuta grazie alle forti pressioni sindacali, viene detto alla manifestazione di martedì scorso. Questo quanto sostengono i sindacati, secondo cui Urso ha chiesto garanzie e certezze sul pagamento degli stipendi arretrati e futuri. Da oggi la tredicesima edizione del mese dell'affido a Firenze, che apre con il consueto open day informativo presso la Fratellanza Militare, piazza Santa Maria Novella alle 18, dalle ore 17, con un incontro informativo a casa degli operatori e centro affidi al Comune di Firenze, con le testimonianze delle famiglie affidatarie. Per info e prenotazioni si può scrivere a centroaffidi@comune.fi.it. Sembriamo Sabrina Cavini, responsabile centro affidi.
Se si chiede insomma in giro anche ai fiorentini cos'è l'affidamento familiare, pochi magari ne sanno rispondere, quindi possiamo definire semplicemente, per far capire, come una delle più delicate e alte forme di solidarietà personale anche sociale, di mettere a disposizione il proprio tempo, il proprio spazio, sia fisico ma anche emotivo, per sostenere e accompagnare dei bambini, dei minori, per un periodo di tempo. È proprio limitato, una delle caratteristiche dell'affido, i bambini che vivono un momento di fragilità all'interno della propria famiglia. Una caratteristica che ci tengo a sottolineare è che i requisiti per accedere all'affidamento familiare è che non ci sono requisiti, cioè si può avvicinare all'affido chiunque, persone single, famiglie, coppie, con o senza figli, sposati, non sposati, senza assolutamente limiti di età, per esempio, e anche senza limiti di disponibilità di tempo, magari solamente il fine settimana, perché ci sono tanti bisogni diversi. I bambini che vivono momenti di difficoltà all'interno della propria famiglia possono avere difficoltà diverse, e quindi ci possono essere famiglie che mettono a loro disposizione, quindi a disposizione dei bimbi, tempi diversi.
La sedicesima edizione di Middle East Now Festival quest'anno aprirà la rassegna 50 giorni di cinema a Firenze. Si terrà dal 7 al 12 ottobre tra il Cinema e la Compagnia, Cinema Astra e altri spazi cittadini. Tra gli eventi protagonisti per un'immersione sfaccettata alla cultura medio orientale e l'attualità attraverso cinema, documentari, teatro, fotografia, cibo, talk, progetti culturali in senso più ampio, sono 34 i titoli in programma premiati nei migliori festival internazionali, con insomma storie forti, personaggi, temi caldi dell'attualità nella vasta area che va dal Marocco all'Afghanistan. Numerosi anche gli eventi speciali con la partecipazione di registi, artisti, ospiti invitati a Firenze, oltre 30 a questa edizione, a presentare film e approfondirli con il pubblico in sala, una selezione di film online nella sala virtuale in collaborazione con My Movies, un programma che farà conoscere al pubblico le culture e le società di questi paesi con una prospettiva che vuole andare oltre i pregiudizi e i luoghi comuni. Questo quanto ci ha detto Roberto Ruta, che è condirettore artistico del festival.
Sì, è un momento veramente intenso, critico, e quindi direi tutti gli occhi puntati su Gaza, e il festival riflette questo momento. Cerchiamo di attraverso insomma il programma del festival di approfondire, aprire finestre di conoscenza ma anche prospettive di futuro diverse attraverso i lavori dei registi, degli artisti. È un po' il tema di questa edizione, che appunto radical imagination. Pensiamo che le immagini abbiano un potere, anche le storie, di aprire prospettive diverse di riguardo al futuro, ma anche di rileggere la storia in modo diverso rispetto a un presente che è davvero catastrofico per tanti aspetti, almeno insomma, per non tutti i paesi del Medio Oriente, ma la situazione a Gaza è così. È un'edizione, un programma ricco, chiaramente Palestina e Gaza hanno un ruolo importante, ma anche Libano, Afghanistan, Iran, insomma, tanti contesti in cui c'è fermento culturale di cinema, ma c'è tanto da raccontare. Facciamo un programma di eventi collaterali, di mostre, di ospiti speciali anche qui ricco. C'è una mostra su Beirut Recurring Dream, che inaugura il 9 ottobre alla Strisa Gallery, uno spaccato di Beirut, città un po' dell'immaginazione dell'artista Tania Trabulsi, città dell'infanzia ma anche città della memoria, e che è una città che nonostante la guerra, il passato di guerra, il presente di conflitti, non vuole mai mollare, è una città, un simbolo di resilienza.
A partire da sabato 4 ottobre, invece, al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato sarà possibile visitare Vivono, Arte e Affetti HIV AIDS in Italia 1982-1996, una mostra tesa a cura di Michele Bertolino. Si tratta della prima esposizione istituzionale che ricompone la storia dimenticata delle artiste e degli artisti italiani colpiti dalla crisi dell'AIDS. Opere d'arte, poesie, paesaggi sonori e video si combineranno a materiale d'archivio, memoria personale, che rimarranno in mostra fino al 10 maggio 2026. Abbiamo chiesto al direttore del centro, Stefano Collicelli Cagol, di introdurci al senso dell'esposizione.
Artisti con HIV/AIDS sono stati delle figure che spesso non sono state guardate in maniera approfondita all'epoca e che poi sono state consegnate all'oblio. Invece sono state delle figure fortissime e anche da un punto di vista di produzione artistica. La mostra vuole però anche raccontare come gli affetti, attraverso la creatività, hanno trovato un modo per esprimersi, per essere vissuti nel cuore ma anche nei corpi, e quindi è un viaggio Vivono attraverso documenti d'archivio, opere d'arte di artisti e artisti italiani ma anche internazionali, che raccontano come anche nell'epoca più buia tra l'82 e il 96, quando non c'erano cure per l'HIV che si trasformava in AIDS, le persone erano comunque in grado di amarsi, erano comunque in grado di costruire delle reti di affetto che andavano oltre anche i legami familiari, che spesso le famiglie non supportavano le persone che contraevano l'HIV. E quindi tantissime sono i portati di una mostra che guarda al passato ma che racconta ancora oggi come sia importante parlare di educazione affettiva, educazione sessuale e educazione anche alle infezioni sessualmente trasmissibili e alla riduzione del danno, che è uno delle portati più importanti della cultura che è emersa anche in risposta all'epidemia di HIV, per cui le persone fragili devono essere aiutate a evitare che i contagi possano aumentare o che si possano ulteriormente fare male. Quindi è una mostra che guarda al passato ma parla all'oggi.
L'Università di Firenze conferma il proprio impegno nella prevenzione, nel contrasto alla violenza di genere, lanciando nuove iniziative promosse dalla cabina di regia per il benessere fisico, psicologico e sociale della comunità universitaria, riunitasi presso il rettorato. Tra le principali azioni previste, un programma di formazione permanente per diffondere una cultura della prevenzione e della consapevolezza. Sentiamo Maria Paola Monaco, che è coordinatrice dell'osservatorio e delegata della rettrice all'inclusione e diversità.
Abbiamo attivato questo corso come general course, ossia, data l'importanza dei temi trattati, tutti gli studenti del nostro Ateneo possono seguire il corso e avere riconosciuta, diciamo, la frequenza e la partecipazione al corso. È un corso che è multidisciplinare, cioè il tema della violenza di genere, come ben avete detto, deve essere affrontato sotto tanti punti di vista, e quindi abbiamo iniziato con un intervento di una giornalista la settimana scorsa, che ha proprio messo in evidenza come il linguaggio giornalistico molte volte non aiuti il superamento o comunque le visioni che si hanno rispetto a questo tremendo fenomeno. E proseguiremo con una serie di interventi, appunto, di psicologi, di operatori.
Si è concluso a Firenze il restauro di Villa Il Tasso, sede della Fondazione Roberto Longhi. L'intervento è durato circa 2 anni, con un investimento di oltre 800.000 euro sostenuto dalla Fondazione CR Firenze. Sono stati rinnovati gli impianti e i servizi per ospitare la formazione dei giovani studiosi. Particolare attenzione è stata posta nel semplificare l'accesso al materiale documentario conservato, come spiega la presidente della Fondazione Longhi, Cristina Cidini, con il direttore generale della Fondazione CR Firenze, Gabriele Gori, al microfono di Sandra Salvato.
Sono tutti lavori che hanno tenuto conto dell'impianto monumentale dell'edificio e della necessità di proseguire negli studi, e quindi svolti con la massima attenzione e discrezione, restaurando ogni parte dell'immobile. Inoltre, grazie sempre alla Fondazione Cassa di Risparmio, si sta procedendo alla digitalizzazione di 70.000 fotografie raccolte nella fototeca di Roberto Longhi, che verranno messe online. Intanto, già dal lunedì prossimo il sito sarà accessibile e presenterà le circa 1.000 fotografie riguardanti Caravaggio, che è, come sappiamo bene, la stella più splendente della collezione di opere d'arte di Roberto Longhi. Nella fondazione si mantiene vivo e stimolante quello che era il metodo di Roberto Longhi, cioè quel metodo del conoscitore che arriva a collocare un'opera d'arte nel suo ambito corretto attraverso un procedimento molto laborioso di confronti.
Sono 25 anni in cui da una parte si è dato grande valore a questo patrimonio, ma dobbiamo anche aggiungere che abbiamo accompagnato la capacità di essere fruiti. Questo ha significato anche generare posti di lavoro. Questo è anche un luogo di altissima formazione e di competenze, quindi per noi è una grande soddisfazione essere compagni di viaggio di questa grande storia fiorentina.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia che vi raccontiamo questa sera è la storia dell'assassinio di un politico, imprenditore, antifascista, Gaetano Pilati, assassino che avvenne il 3 ottobre 2025, quindi siamo in centenario, presso in via Fratelli Dandolo 10, attraverso di via Lungo l'Africa, siamo al quartiere 2 di Firenze. Lì ci ha posto una targa commemorativa. Per l'appunto domani ci sarà un presidio a partire dalle 18 sul luogo del delitto. Buonasera a Paolo Solimeno, avvocato del gruppo Avvocati per i Diritti Umani. Grazie di essere con noi, buonasera.
Sì, buonasera.
Da dove nasce il desiderio di questa celebrazione, la volontà di celebrare Pilati?
Beh, nasce dal fatto che intanto è il centenario, quindi un anniversario importante. Pilati è un antifascista, un politico, un imprenditore noto in città, è stato ricordato tante volte. C'era lì vicino l'SMS Andrea del Sarto, che se non sbaglio era intitolato a lui, ma in cui furono fatte tempo fa delle commemorazioni, delle mostre, eccetera, sono stati scritti dei libri. Un amico socialista, Gabriele Brocelli, me l'ha ricordato, e a mia volta l'ho detto all'Ampi, e abbiamo deciso di fare un presidio proprio per ricordare il centenario, che è un assassinio questo, che interviene nel ottobre, appunto il 3 ottobre del 1925, un fascismo quindi alle prime armi, ovviamente violento come si era insediato con la marcia su Roma e con il periodo violento che la precedette, e però siamo non in guerra civile, siamo con un regime che si difende uccidendo gli oppositori, anzi che aggredisce uccidendo gli oppositori.
Questo è importante anche perché solitamente c'è un ritratto, no, soprattutto dei primi anni del fascismo, come di un regime bonario, no? Spesso è stato detto questo.
Esatto, invece quello è il periodo, l'anno prima l'omicidio Matteotti, poi le leggi fascistissime che mettono fuori legge sostanzialmente associazioni e partiti che non si allineano ai diktat e all'ideologia del regime, e in particolare in quei giorni, proprio se non sbaglio fra il 27 settembre e il 3 ottobre, in cui viene aggredito Pilati a casa sua mentre dorme di notte, ci furono prima una spedizione punitiva contro degli antifascisti, in particolare era un gruppo di massoni, ma ora questo ci interessa il giusto ovviamente, comunque ci fu una spedizione punitiva dei fascisti contro degli antifascisti, in cui morì un certo Luporini, che era vice segretario, lo si legge nelle cronache, si trova facilmente, vice segretario del partito fascista fiorentino, e per punire gli antifascisti fu fatta questa spedizione in cui morì anche Gaetano Pilati. Ecco, quindi è un periodo violentissimo, insomma, di cui è bene ricordarsi.
Il presidio, come abbiamo detto, domani alle 18, naturalmente il giorno del sciopero generale per la Palestina, forse assume un significato anche maggiore, no?
Forse maggiore, sì, perché è un momento in cui si fanno valere da parte della cittadinanza i principi fondamentali, no, della nostra democrazia, insomma, che sono invece calpestati. Il diritto internazionale è riportato proprio nella Costituzione, trova una conferma nella nostra Costituzione. Insomma, ricordiamoci che ci si può ribellare a qualcosa di ingiusto e di illegittimo, e quindi lo facciamo senza dimenticarci della Palestina e del momento terribile che stiamo attraversando.
Grazie, Paolo Solimeno, avvocato per i diritti umani. Quindi domani il presidio alle 18 sul luogo del delitto, Pilati, in via Fratelli Dandolo 10, traversa di via Lungo l'Africa, siamo al quartiere 2 di Firenze. Buona serata.
Grazie. Claudio.
Allora, siamo in conclusione, ci chiedono se sappiamo il percorso del corteo di domattina a Firenze. È certo che lo sappiamo, cara Flavia, noi sappiamo tutto, no, scherzo, questo lo sappiamo grazie alla nostra Chiara Brilli che ce l'ha anticipato, ed è questo: si ritrova in piazza Bambini e Bambine di Beslan, quindi la fortezza, poi via Le Strozzi, Lavagnini, Libertà, Don Minzoni, Cavalcavia dei Mille, via Le Paoli, il fine corteo, Parco Skate, lato Maratona, Campo di Marte, e quindi questa la sapevamo, grazie. Veniamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo sereno poco nuvoloso in mattinata, locali annuvolamenti nel pomeriggio sera, i venti sono deboli moderati nord orientali con locali rinforzi sulle zone meridionali, mari poco mossi, localmente mossi settori meridionali, le temperature in calo nei valori minimi, le massime invece stazionarie, comunque con valori ben al di sotto delle medie del periodo. Ci sarà anche meno vento, che per un ciclista come me non vi lascio, cioè vi lascio immaginare che bella notizia sia. È davvero tutto. Vabbè, sul nostro sito trovate tutte le informazioni sui cortei, manifestazioni, eccetera, eccetera. Una buona serata da Domenico Guarino. Ciao, ciao.